Su Ecoradio parliamo di un libro, un viaggio, tante fotografie. Cosa ha spinto Lorenzo Merlo, fotografo e giornalista, ad andare in Afghanistan e a affrontare un viaggio davvero affascinante per certi versi, forse anche pericoloso, stimolante? Tante le tappe: Slovenia, Croazia, Serbia, Macedonia, Bulgaria, Turchia, Iran, Afghanistan. E poi chiaramente il ritorno. Noi ne parliamo proprio con Lorenzo Merlo, un collega. Benvenuto su Ecoradio, Lorenzo.
Grazie, benvenuto a voi.
Allora, Lorenzo, io partirei subito da la ragione di questo viaggio. Cosa ti ha spinto ad andare fin lì, peraltro in auto e da solo, da qui e là? Questo è il titolo che hai voluto dare a questo tuo viaggio, che poi è diventato un libro, insomma, una raccolta di fotografie, spunti, insomma, raccontaci.
Allora, il movente è duplice, nel senso che la nuce di tutto è il fatto che io ero già stato in Afghanistan per ragioni fotogiornalistiche e da anni seguivo e mi interessavo dell'Afghanistan, appunto. A causa di questo interesse e a causa di questo studio anche, ho incontrato alcuni libri, una letteratura che non conoscevo, e l'ho trovata super interessante in quanto molto ben scritta, molto capace di far capire la mentalità del Centro Asia, molto capace di far capire la mentalità degli europei e di estrema attualità. Questa letteratura, in particolare si tratta di 7 autori che poi eventualmente li citeremo.
Certo, possiamo assolutamente citarli, anzi con piacere.
Allora, questi 7 autori sono Nicolas Bouvier, uno svizzero, Ella Maillart e Anne-Marie Schwarzenbach, pure svizzere, le cito insieme perché viaggiavano insieme, Giuseppe Rossi, un italiano, Eugenio Turri, un italiano, Robert Byron, un inglese, e poi un altro inglese che si chiama Rory Stewart. Ecco, a parte Rory Stewart, che poi preciseremo perché lo lasciamo fuori dal gruppo iniziale, questi signori tra gli anni 30 e gli anni 50 hanno viaggiato o con mezzi locali o con auto proprie dall'Europa fino a Kabul. Dopo aver fatto questo viaggio, che in quegli anni già di per sé vale interesse e ammirazione, dopo aver fatto questo viaggio tutti questi equipaggi hanno realizzato un libro. Questi libri, appunto, secondo il mio modestissimo giudizio, sono di una tale qualità, per i punti di vista che elencavo prima, di una tale soddisfazione, di una tale capacità di essere indispensabili, tra virgolette, volendo anche, che mi hanno fatto sorgere l'idea di provare a seguire le loro tracce, che grosso modo in buona parte si sovrapponevano, non sono univoche, ma in più punti si sovrappongono. Seguire quelle tracce, passare nei luoghi che loro hanno visitato e attraversato, fare le fotografie ai luoghi che hanno o citato o descritto, per poi a mia volta realizzare un volume praticamente per celebrare questa loro qualità realizzata. Questa celebrazione aveva ragione d'essere in quanto so che sono o sconosciuti o misconosciuti questi autori al grande pubblico, e mentre invece li ritengo di una tale qualità che mi sembrava opportuno fare qualcosa a loro favore, e così mi è venuta l'idea di fare questa cosa in macchina, anche perché io sono da anni un po' appassionato di questo tipo di viaggi con la macchina, col fuoristrada, un po' perché conoscevo l'Afghanistan, un po' perché quei luoghi visitati in quel modo è tutt'altra cosa che non andarci in aereo. E così ho unito, come dire, aspirazioni e interessi che latevano nella mia vita da molti anni attraverso quest'idea di celebrazione nei loro confronti.
Oh, Lorenzo, quello che ci interessa è il tuo, così, le tue notizie di prima mano, quello che tu hai potuto osservare lì, quali i cambiamenti, se ci sono dei cambiamenti rispetto alle tue prime visite. Insomma, è una zona che purtroppo è sconvolta da decenni di conflitti. Che cosa hai potuto osservare? Sei tornato relativamente da poco qui in Italia.
Sì, il viaggio si è concluso grosso modo a metà settembre, era iniziato alla fine di maggio, sono circa 120 giorni di viaggio. Sì, siccome ero andato anche anni prima in Afghanistan, non era la mia prima volta, appunto, come detto, ho potuto già con la mia piccola microscopica misura osservare certo. i cambiamenti e non so se per un retaggio ideologico o semplicemente per un'osservazione pulita delle cose, ho visto un sacco di disastri, già rispetto a qualche anno fa. Per esempio, la prima cosa che proprio ho osservato arrivando a Herat è la seconda città per importanza, diciamo, dell'Afghanistan e confina quasi con l'Iran, perciò è la più occidentale. E in quanto confinante con l'Iran è un po' o relativamente più coinvolta nella cultura persiana, è un po' più staccata dai criteri tipici di Kabul, dei Pashtun e così via. Cosa stavo dicendo? Arrivando a Herat, nonostante questa loro piccola tradizione di avanguardia all'interno dell'Afghanistan, ho visto una estrema povertà. Ho subito cercato di verificare se questa povertà alla quale stavo assistendo era solo tipica di Herat, poteva considerarsi estesa grosso modo a tutto l'Afghanistan, e ho sempre avuto conferme da tutti che la cosa riguardava tutto l'Afghanistan, cosa che poi ho verificato a mia volta personalmente, visto che poi da Herat ho visitato altre città, altri territori. Perciò nell'arco di pochi anni, nonostante i fantatrilioni di dollari che sono arrivati lì, all'uomo, alla società civile, di tutta questa ricchezza, di tutto questo denaro, di tutta questa opulenza non è arrivato assolutamente niente, tant'è che appunto l'immagine che io utilizzo per descrivere tutto questo è che le persone all'ultimo stadio della povertà, quelle che mangiano direttamente dal cassonetto, si sono moltiplicate notevolmente, notevolmente.
Sono passate poche ore, pochi giorni purtroppo dalle esequie del caporale Chierotti, morto a soli 22 anni in una zona caldissima come quella di Farah. Di questa zona tu hai avuto contezza in questo tuo ultimo viaggio? È una zona in cui si svolge quella che è la cosiddetta missione di pace anche dell'esercito italiano. Che cosa ci racconti di quelle zone?
Allora, si può dire, anzi si deve precisare, che l'Afghanistan è stato diviso in vari progetti di ricostruzione, si chiamano PRT in gergo. La parte occidentale, che ha come capoluogo Herat, è a governo italiano, il PRT occidentale di Herat è totalmente a registro italiano. Farah è una delle province della regione occidentale, perciò nuovamente è, tra virgolette, territorio italiano, dove operano gli italiani. Certamente è una delle zone più calde di quella provincia, insieme ad una a nord che si chiama Bala Morghab. Io sono stato a Farah non in questo viaggio, ma in un viaggio precedente del gennaio scorso, e certamente ci sono i rischi che anche nei telegiornali arrivano in Italia e di cui sappiamo. Perciò è certamente una zona dove ancora la cosiddetta missione di pace, con tutte le virgolette del caso, sta operando.
Ecco, ma sono pronti, secondo la tua osservazione, in qualche modo a essere lasciati soli, abbandonati? Insomma, le missioni pare siano in via di smantellamento. Ecco, e poi cosa succederà, secondo quello che è la tua impressione, da chi insomma c'è stato più volte in Afghanistan?
Dunque sì, il progetto di ritiro delle truppe ISAF dovrebbe scadere, secondo quanto è scritto e deciso, nel 2014. Alcune nazioni, come per esempio la Francia e non solo, l'Olanda, hanno già ritirato le proprie truppe anche da tempo. Al momento il 2014 fa ancora testo, perciò è tutto confermato. Rimarranno delle truppe occidentali per continuare la formazione dei ranghi dell'esercito e della polizia locale. La tua domanda è la domanda talmente fondamentale che se tu, invece di intervistare me, un giornalista qualunque, intervistassi un sottosegretario o un responsabile di altissimo livello della NATO, gliela potresti tranquillamente fare. E la cosa interessante è che se tu ne intervisti 10 di questi figure di altissimo rango, potresti avere 10 risposte
certo,
diverse.
Certamente.
Perciò la cosa non è per niente lineare, a seconda di dove la prendi puoi avere una prospettiva diversa. Io stesso nel mio piccolo ho fatto la stessa domanda a tutte, tra virgolette, le persone che potevo incontrare, sia il generale di polizia sia l'uomo della strada. C'era chi per ideologia non era che soddisfatto perché finalmente le truppe cosiddette di peacekeeping in realtà per loro di occupazione finalmente se ne andavano, per altri erano solo una preoccupazione in più per il rischio del ritorno del regime talebano. Perciò l'incertezza è assoluta anche ai massimi livelli e dentro questa incertezza ci sta anche l'eventualità sia di un'evoluzione del tutto inaspettata sia di un'evoluzione stile bagno di sangue.
Lorenzo, tornando al tuo lavoro, o più precisamente al tuo lavoro, da qui a là, che cosa troviamo in questa raccolta, queste fotografie, appunti di viaggio, insomma, raccontaci.
Allora, da qui a là è il nome del progetto, di tutto il progetto, metà grosso modo del quale è stato il viaggio e metà sarà la produzione del libro alla quale in questi giorni ho iniziato a lavorarci e grosso modo è prevista la pubblicazione entro quest'anno.
Come pensi di lavorarci? Ecco, come pensi di affrontare questa mole, questa messe di informazioni, di immagini, di ricordi, di emozioni che hai raccolto in Afghanistan?
Sì, proprio, hai detto giusto, infatti sono qui a cogliere e trattenere il sentimento che permette di creare una linea rossa, diciamo per modo di dire, dalla prima all'ultima pagina. In realtà ho un punto di riferimento che sono questi 7 autori che abbiamo citato
certo.
prima, perciò il libro sicuramente conterrà degli estratti dei loro lavori a dimostrazione appunto della loro efficacia, della loro bellezza, della loro lucidità, della loro pionierismo anche e perciò questa valorizzazione dei loro lavori sarà realizzata anche in questo modo. Poi naturalmente ci saranno le immagini che faranno da collegamento e credo che il filo conduttore ancora di tutto il libro sarà o cronologico o diviso per paesi. Tra l'altro tu mi dicevi prima cosa ne pensi adesso che sei stato diverse volte in Afghanistan. In realtà ci sono anche piccoli pensierini che si possono fare e rendere soprattutto nei confronti di chi uno è interessato e due non è mai stato in questi paesi, a partire dai Balcani dove si scopre, io per esempio ho scoperto, c'ero già stato, ma in questa occasione ho scoperto una Macedonia che quando ero lì avrei voluto portarci la famiglia e stare lì in vacanza o abitarci perché hanno un equilibrio con la natura e una disponibilità meravigliosa. La Bulgaria è una profondità culturale insospettabile. La Turchia c'è una situazione tale per cui si assiste ad un boom economico come forse era negli anni 60 in Italia. Io credo che in 448 appena riescono ci mangiano vivi. L'Iran, da una parte la sorpresa di attraversare dei territori per niente attraenti e dall'altra la sorpresa di avere a che fare con persone che dire disponibili è veramente dire niente. Dell'Afghanistan abbiamo detto, l'Uzbekistan è una specie di isola del centro aria con una cultura spiccatissima, a parte le ricchezze storiche che hanno, e una fierezza bellissima. Il Kazakistan, la parte occidentale, che è quella che ho attraversato io, è un'unica steppa dove non ti aspetti di trovare che cammelli con la loro potenza e la loro bellezza, e invece quando entri in una città ti sembra di entrare a Boston. Grattacieli, vetri, cementi, pulizia, sembra il Ticino della Svizzera dell'Asia. E poi c'è la Russia con tutta la sua storia e tutta la sua civiltà di cui si respira proprio la presenza. Non si vede troppo Stalin, ma Lenin si vede ancora dappertutto. I paesi del Caucaso con i loro conflitti musulmani cattolici sono passato sia da Grozny, che adesso è totalmente ricostruita, sono passato da Beslan dove è successo quell'eccidio
certo.
nel 2003 se non ricordo male, dove uno dà la colpa all'altro, non sono stati i ceceni, sono stati gli ingushezi, un intreccio di conflitti mai sopiti e di lunghissima data. l'Ucraina, che è una specie di, la parte meridionale a contatto col mare, è una specie di Grecia locale, il mare è meraviglioso e gli ucraini sono totalmente europei. La Transnistria e la Moldova, altre due sorprese dove di tutto quello che si sente qui non vedi assolutamente una virgola, persone assolutamente disponibili senza nessun rischio o quantomeno con un rischio pari a quello che puoi avere a Milano, a Roma, a Napoli. E infine la Romania, perché poi si ritorna nei Balcani, e infine la Romania che è una specie di diamante dove c'è veramente il matrimonio tra uomo e natura. Non ho visto in centinaia e centinaia di chilometri un trattore, tutto fatto coi cavalli e coi carretti. Moltissimi dati, moltissimo materiale che se dovessi riuscire a esporlo con un minimo di equilibrio dovrebbe essere soddisfacente anche per chi lo incontra.
Sono contento del fatto che si sente, si percepisce, staremo qui ore a parlare con te, ma i tempi sono quelli che sono ristretti, però credo che ci sia un filo rosso, hai parlato tu di un filo rosso, io credo che ci sia anche un filo verde nel tuo racconto, in quello che sarà il tuo racconto, perché giustamente ti ha colpito il contatto con la natura che forse partendo dall'Italia abbiamo perso totalmente.
Sì, è già un mio criterio, un interesse personale prima che professionale, quello di lavorare anche professionalmente, ma osservare, sentire quanto certa civiltà, certa tecnologia, certa scienza, certo idealismo, certo razionalismo di fatto implica in una certa misura anche una separazione da tutta la ricchezza e l'intelligenza che la natura ci ha dato. Perciò in certe civiltà, in certi contesti vedi questo legame e ne osservi quell'intelligenza anche nei suoi aspetti pratici, in certi altri, in particolare naturalmente più vai verso l'Europa, ne vedi la separazione, assolutamente sì.
Siamo tutti in attesa, Lorenzo, che il tuo lavoro abbia comunque una struttura più compiuta, ne abbiamo parlato oggi e di questo ti sono molto grato perché ce lo hai fatto vedere questo tuo viaggio, questi 22.000 chilometri alla ricerca non si sa bene di cosa, ma hai portato grandissime informazioni e forse insomma qualche spunto di riflessione, questo senz'altro. Raccontacelo quando sarà pronto per essere ammirato e per essere sfogliato magari.
Certo, vi informo, grazie anzi.
Grazie mille, grazie a Lorenzo Merlo, fotografo giornalista. Da qui a là, i suoi dettagli di viaggio, gli appunti di viaggio li vedremo presto. Oggi ce li ha raccontati qui su Ecoradio.
Grazie a voi, arrivederci.